File 13, pagina 90. Le pagine di storia di vita così pazientemente raccolte costituiscono oggi un affresco complessivo ed analitico di una vicenda terribile che altrimenti sarebbe stata destinata all'oblio. In questa occasione sento il dovere di sottolineare il ruolo particolare che ha svolto in proposito il progetto Ultimo Appello, promosso dall'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione, in collaborazione con l'ANED, progetto che sotto la direzione di Marco Koslovic ha condotto alla realizzazione di 50 video interviste di livello professionale che costituiranno una fonte preziosa, oltre che un archivio incancellabile della memoria dei deportati, uomini, donne, italiani, sloveni, croati, ebrei, politici e non, dalle nostre terre. Sulla scorta di questo imponente materiale, che ammonta ormai ad oltre 90 ore di girato e che è ancora in corso di produzione e di sistemazione, è stato già prodotto il documentario Gli anni negati, dedicato alla deportazione ebraica, che è stato presentato qui a Trieste in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2004. Un secondo documentario è ora in corso di realizzazione. Mi sembrano risultati di rilievo che in questa sede è opportuno ricordare e valorizzare, come è altrettanto doveroso riconoscere le acquisizioni importanti delle ricerche di storia orale condotte da Koslovic. Personalmente tengo particolarmente a evidenziare nei suoi lavori soprattutto l'attenzione e la sensibilità dimostrate specificamente nei confronti della deportazione femminile, attenzione e sensibilità che ci hanno donato con la sua Storia di Savina un documento straordinario, un grande libro di storia, uno spaccato analitico della realtà di queste terre in quei tragici anni e soprattutto una figura femminile indimenticabile, non letteraria ma autentica. Un aspetto che invece mi pare sul piano storiografico sia stato un po' messo da parte e nel quale i lavori di riferimento continuano ad essere ancora oggi quelli importanti ma ormai inevitabilmente un po' datati, pubblicati da Collotti negli anni 60-70 e da Tone Ferenc, è quello dello studio dei meccanismi specifici che precedettero la deportazione, cioè le modalità secondo cui essa venne concretamente decisa e attuata. E proprio a causa del permanere di molte lacune da questo punto di vista, che anche Liliana Picciotto ha sottolineato nel suo lavoro, mi sembra importante segnalare in questa sede il recente lavoro che la studiosa tedesca Gabriele Bergner ha dedicato alla vicenda dei deportati italiani a Dachau. Aperta parentesi, aus dem Budnis hinter den Stacheldracht, italienische af Linge im KZ Dachau 1943-1945 Deportation und Lebensbedingungen, chiusa parentesi, nel quale un ampio capitolo è proprio dedicato alla vicenda del Adriatischer Künstlerland. È il caso di ricordare che il KZ di Dachau era il campo di concentramento verso il quale fu diretta proprio la maggioranza dei deportati dal litorale adriatico, con 27 trasporti, per un totale di 4.166 deportati identificati dalla studiosa tedesca, molti dei quali, tra l'altro, non compaiono negli elenchi di Koslovic. Fatto questo che conferma le difficoltà di quantificazione di cui parlavo prima. Segnalo questa accurata ricerca perché in essa la Bergner ci offre una prima analisi dettagliata proprio delle modalità del processo di deportazione, dall'arresto al successivo interrogatorio, fino al momento cruciale della decisione circa la destinazione finale del deportando, fornendoci un quadro analitico degli attori delle diverse fasi e discutendo, quindi, i criteri di assegnazione alle destinazioni. Un lavoro, dunque, che fornisce per la prima volta un quadro più preciso, almeno per quanto riguarda le vicende del litorale adriatico, circa la burocrazia, fra virgolette, che sovrintendeva ai trasporti dei deportati verso i KZ. L'immagine che si ricava dalla lettura dello studio della Berner mette in discussione il mito della precisione tedesca. C'è invece parecchia confusione, anche sovrapposizione di competenze, e in certi casi alla fine si scopre che si poteva essere deportati anche semplicemente per un vago sospetto che non veniva confermato da nessuno. Non credo che questo lavoro abbia circolato molto in Germania, ma vista l'importanza del suo contenuto per lo studio della deportazione italiana, mi sembrerebbe molto opportuna una sua traduzione italiana. In conclusione, sento il dovere, oggi, alla presenza di voi ex deportati, che certo non avete bisogno di alcuna sollecitazione in tal senso, ma l'appello è rivolto soprattutto ai giovani che ci ascoltano ed ancor più a tutti i numerosi visitatori che ogni anno hanno la sensibilità di includere nel programma di visite alla città una doverosa sosta in Risiera, di sottolineare con forza il valore speciale che la memoria della Risiera, come luogo di sofferenza, di morte e di deportazione, ha non solo per la nostra storia locale, ma per la storia nazionale italiana e per la storia di tutte queste terre di frontiera. Un valore che le deriva proprio dal fatto che nel complesso quadro di quella violenza qui perpetrata, che qui ho brevemente cercato di delineare nei suoi aspetti essenziali, sono stati coinvolti uomini e donne italiani, sloveni, croati, di fede ebraica, di fede cattolica, laici, non credenti, combattenti della resistenza di diverso orientamento politico. Di una resistenza che, non bisogna dimenticarlo, pur nell'aspetto unificante della lotta contro l'oppressione nazifascista, qui era attraversata e caratterizzata da aspre divisioni e da conflitti durissimi, che vertevano non solo sulle prospettive nazionali, ma anche sociali della lotta di liberazione. E quindi comunisti, socialisti, osovani, democratici cristiani, azionisti, ma accanto a questi anche semplici renitenti al lavoro coatto, militari che tentavano di unirsi alle forze partigiane, ma anche militari che speravano semplicemente di tornare a casa, gente che molto spesso si collocherebbe più facilmente nella cosiddetta zona grigia che non nella zona nobile dei triangoli rossi e della resistenza politica, giovani, vecchi, donne e uomini anche rastrellati per caso. Un microcosmo, quello della Risiera, che riproduce quella forzata vicinanza, caratteristica dell'intero universo concentrazionario, tra uomini di fede, di nazionalità e di orientamento politico differente, molto diversi fra loro, ma tutti accomunati dal fatto di essere innanzitutto vittime dell'oppressione nazista, accomunati quindi dall'esperienza di una deportazione brutale, che però è stata, non dimentichiamolo, anche una sorta di brodo di coltura in cui ha iniziato a delinearsi, al di là delle ideologie e delle fedi diverse, proprio l'idea di un'Europa delle libertà, unita nei valori della democrazia e della tolleranza. Parafrasando il bel titolo delle memorie di una di voi ex deportati, l'Auschwitz è di tutti, di Marascoli. Voglio chiudere auspicando che noi si possa operare tutti nella nostra città e nel paese, con la P maiuscola, perché la memoria della Risiera diventi sempre più una memoria di tutti e sempre meno una memoria di parte. Grazie. Pagina 93.